Modem.
Io sono Antonella Kritzer, ex giornalista, oggi segretaria generale dell'ACSI, quindi dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. E oggi facciamo la spesa.
Abbiamo mirtilli, abbiamo fragole.
Beh, reparto frutta e verdura, tutti si saranno accorti degli incrementi che ci sono stati. Le bacche sono aumentate del 9,6% rispetto all'anno scorso, il melone e l'uva del 19,1%. Secondo i dati di questo paniere stilato dall'Ufficio Federale di Statistica. Se ci spostiamo, siamo nel settore dei cereali, del pane, di tutti i prodotti legati quindi alle farine. C'è stato un aumento del 4,2% dal 2000, questo secondo i dati del COF. Probabilmente in Svizzera, proprio per il fatto che la Svizzera ha un buon approvvigionamento di grano e di farine, l'incremento è minore. Dobbiamo riempire il nostro carrello, lo riempiamo però solo con alcuni prodotti indicativi. Ecco, il caffè ad esempio è un altro prodotto che è aumentato molto, è aumentato del 9,9%. Per quanto riguarda il burro, l'incremento è stato del 9,8% rispetto all'anno scorso. Ed è aumentato anche quello dei formaggi freschi a pasta molle e fusi, un piccolo aumento di prezzo che però può incidere.
Lasciamo i latticini, dove andiamo adesso?
Ecco, direi spostarci verso gli oli. Beh, l'olio d'oliva è aumentato anche molto, addirittura del 12,7%. E questo implica magari la rinuncia a dei prodotti che non sono di stretta necessità. Dobbiamo imparare ad essere più frugali, ovviamente, con questa crisi in arrivo e in corso.
Prezzi sempre più alti nei nostri carrelli della spesa, il colpevole ha un nome: inflazione. Un anno fa sembrava già che le cose sul fronte rincaro andassero maluccio, ne parlavamo proprio qui a Modem. Un anno dopo, a causa anche della guerra in Ucraina, le cose sono peggiorate nettamente. In Svizzera dall'1% dell'anno scorso siamo passati al 3,5%. Il dato di ieri dell'inflazione ad agosto dice che nel nostro paese siamo a livelli di rincaro che non si registrava da 30 anni. Tra l'altro il Ticino e la regione, lo dice una recente analisi, dove i prezzi sono aumentati in maniera più marcata. Torniamo quindi a parlare di inflazione qui a Modem, delle sue cause, delle possibili soluzioni per combatterla, ma anche del rischio che ci sia anche chi ne approfitta per gonfiare eccessivamente i prezzi. Buongiorno da Amanda Pfendler al microfono e da Roberto Porta alla regia del programma. Con me oggi ci sono Mr. Prezzi, Stefan Meyerhans, Sergio Rossi, professore di macroeconomia ed economia monetaria all'Università di Friburgo, Giovanni Barone Adesi, professore di teoria finanziaria all'USI. Stefan Meyerhans, inizio con lei, buongiorno.
Buongiorno.
Partiamo da quanto abbiamo appena sentito. Molti prodotti, quando andiamo a fare la spesa, costano di più. Lei è Mister Prezzi, lei controlla che i prezzi siano giusti, corretti, che ci sia concorrenza. In apertura Alice Pedrazzini ha fatto la spesa con la nuova segretaria dell'ACSI, Antonella Kritzer. Per l'aumento del costo dei generi alimentari, lei, come Mister Prezzi, può fare qualcosa?
Allora, la legge mi dice chiaramente che cosa posso fare e che non posso fare, quindi io non posso andare in Coop, in Migros e discutere col capo della Migros a Cadenazzo e dire che il yogurt deve abbassare di 10 o 20 centesimi. Questo non posso, la legge non mi dà questa possibilità, però la legge mi dà la possibilità di fare la trasparenza, questo lo faccio, e anche prendere decisioni, ma solamente quando la concorrenza non gioca, quando non c'è concorrenza, quando ci sono monopoli.
Lei comunque sta discutendo con i grandi distributori, sta cercando di mediare per evitare che questo aumento dei prezzi diventi insostenibile?
Sì, perché io ricevo tra l'altro tante lamentele dalla popolazione, adesso ha raddoppiato paragonato con l'anno scorso, veramente la gente c'è una sensazione di insicurezza anche con le previsioni per la cassa malati, per esempio, tutte queste gonfiazioni dei prezzi, anche la benzina per esempio, questo fa paura alla gente e quindi io ho preso contatto tra l'altro con la Coop e la Migros e altri anche grandi distributori per, per sapere di più, anche per mediare un po' e trasportare quei paure della popolazione.
Prima di continuare con lei con la questione dei prezzi, vorrei fare un passo indietro, perché per capire come agire contro i prezzi alti bisogna anche capire le cause di questo aumento dei prezzi, e tra l'altro non tutti sono d'accordo su quali siano le cause e quali siano le cause principali di questo aumento. Sergio Rossi, buongiorno anche lei, lo ricordo, è professore di macroeconomia ed economia monetaria. Brevemente, si parla ovunque, ne sentiamo parlare negli ultimi giorni costantemente del caro energia. È questa l'unica causa o la causa principale di questa inflazione?
Buongiorno a tutti. No, non è la causa principale, è una causa che si è sovrapposta ad altre cause, fra cui anche i famosi lockdown, le chiusure di attività economiche durante i periodi acuti della pandemia da Covid-19, che hanno rallentato la fornitura e la catena di produzione di beni e servizi, e dunque la domanda poi è risalita rapidamente una volta che questi lockdown sono fortunatamente terminati, però l'offerta ha fatto fatica a seguire. E poi c'è anche un cambiamento climatico in corso sempre più evidente, la siccità anche in questo periodo fa che l'offerta fa fatica a seguire la domanda, per cui oltre al rincaro dei prodotti energetici ci sono questi altri fattori che tutti assieme contribuiscono a spingere a rialzo i prezzi di consumo. Giustamente lo ricordava prima Stefan Meyerhans, ci sono anche dei problemi legati alla debole competizione, al fatto che non c'è una vera concorrenza nei grandi distributori in Svizzera in particolare, ma anche in altri paesi del mondo, per cui c'è anche chi ne approfitta per aggiungere un margine ai costi che sono aumentati, ma i margini di utile aumentano magari perché non c'è grande concorrenza, per cui i prezzi di consumo esplodono, anche perché per certi versi c'è una forte speculazione nei mercati finanziari per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Si possono acquistare a termine, dunque fra 6, fra 12, fra 24 mesi, dei prodotti petroliferi, e questo acquisto a termine spinge a rialzo non solo i prezzi fra 6, 12, 24 mesi del petrolio, ma anche i prezzi per l'acquisto, diciamo, fra una settimana. Per cui tutto questo provoca una fiammata dei prezzi al consumo che sarà molto difficile raffreddare nei prossimi mesi.
Buongiorno anche a Giovanni Barone Adesi, professore di teoria finanziaria, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Lo dicevo prima, anche tra gli economisti non c'è unanimità su quanto pesino le singole situazioni su questa inflazione. Ne abbiamo sentito Sergio Rossi citare alcuni aspetti. Lei è d'accordo? C'è anche per esempio la questione della politica monetaria, della troppa moneta in circolazione?
Sì, penso che le banche centrali, soprattutto la Fed, non hanno cambiato marcia abbastanza in fretta alla fine della pandemia e quindi hanno continuato a aggiungere stimoli monetari ad un'economia che si stava già surriscaldando. Adesso ci sono 2 posti disponibili per ogni disoccupato negli Stati Uniti e questo porta a un rialzo. E per quanto riguarda le materie prime, concordo con Sergio Rossi, buona parte del problema è dovuto a difficoltà nella catena di distribuzione, però dobbiamo anche capire che questo crea una forte incertezza. Ad esempio, il prezzo dell'elettricità in Europa è dimezzato negli ultimi 3 giorni, quindi un crollo del 50% in 3 giorni mostra che sostanzialmente c'è una grande confusione sui mercati.
Quindi anche una grande volatilità. Quindi queste, diciamo, alcune delle cause che hanno portato alla situazione attuale. Tornando da lei, Stefan Meyerhans, abbiamo sentito anche Sergio Rossi sollevare la questione del chi se ne approfitta, no? Di chi aumenta i prezzi anche per aumentare il proprio margine di guadagno. È qualcosa che lei osserva, insomma, che c'è chi l'aumenta troppo, chi magari non li riduce quando potrebbe ridurli i prezzi? C'è una sorta di parassitismo, e se sì, in quali settori?
Allora, è chiaro che i costi adesso aumentano e c'è veramente questo effetto di secondo round o di secondo impatto che fa che i costi aumentano e quindi anche i prezzi. Però c'è sempre in queste situazioni il pericolo di parassitismo, questo è vero, perché c'è il momento, tutti gli altri aumentano i prezzi, quindi c'è gente che pensano ma adesso non disturba niente, non c'è nessuno che chiede una domanda quando anch'io vado a aumentare i prezzi. Questo è un pericolo, però io ho 8 milioni di collaboratori, questi sono i cittadini di questo paese e così possiamo osservare e anche penalizzare quelli che aumentano i prezzi senza che i costi aumentano. Quindi dipende veramente anche della vigilanza di noi tutti, consumatori, anche io faccio il mio lavoro, faccio puntate e adesso per il momento non si può dire già se ci sono problemi in questo in un altro settore, questo dipende un po' dello sviluppo anche perché adesso osserviamo questo aumento dei costi, quindi io sono abbastanza convinto che c'è questo effetto di second round, però io mi aspetto che quando questa incertezza va via, anche la concorrenza deve fare il suo lavoro e far pressioni su questi che non adattano i prezzi a costi che, lo spero, vanno a abbassare nel futuro.
Quanto potere ha il suo ufficio? Quanto potere ha lei? Recentemente le associazioni dei consumatori hanno chiesto e ottenuto dal Consiglio federale maggiori risorse per il suo ufficio. Questo è abbastanza per combattere i prezzi troppo alti, per controllare che non ci siano degli abusi, che non ci siano dei problemi legati alla concorrenza, per aprire delle inchieste? Lei, per esempio, teneva sott'occhio la questione benzina.
Allora, la sorveglianza dei prezzi a Berna, io ho 17 collaboratori, quindi siamo abbastanza piccole paragonato con altri uffici, però che cosa possiamo fare noi? Vedere dove c'è veramente un problema, quando soprattutto i cittadini ci segnalano problemi, però non è abbastanza neanche la volontà di controllare tutti i prezzi, non siamo né a Cuba né in Cina dove c'è veramente lo Stato che fa il controllo di tutti i prezzi. Noi siamo basati su un sistema liberale del mercato e forse adesso con questa atmosfera un po' di confusione è un po' più difficile fidarsi a questo sistema, quindi è molto importante veramente di fare la sorveglianza ma non il controllo di tutti i prezzi, questo sarebbe anche neanche possibile, questo neanche è la mia filosofia.
Secondo lo studio di Comparis e del COF, tra l'altro Stefan Meyerhans, il Ticino è la regione in Svizzera che è più toccata dall'inflazione. Da noi i prezzi sono aumentati maggiormente rispetto al resto del paese. È qualcosa che le risulta e lei ha una spiegazione?
Allora veramente bisogna chiedere a questi che hanno fatto questo paragone, però che cosa sappiamo adesso e forse gli economisti possono aiutarmi a trovare una spiegazione. Già a livello generale i prezzi in Ticino sono abbastanza bassi paragonati con il resto del paese, se prendiamo il caffè per esempio è più vantaggioso di prendere il caffè in Ticino che di prendere questo caffè alla Bahnhofstrasse di Zurigo. E anche la vigilanza dell'Italia fa pressione sul Ticino, sul mercato ticinese, perché si vede i prezzi anche all'altro, oltre frontiera, e che cosa abbiamo visto adesso? Che l'inflazione in tutta la zona euro ha gonfiato di quasi 10%, quindi questo anche può avere un influsso, un effetto in Ticino, penso. Ma sarebbe interessato a sapere che cosa ne pensano gli altri economisti.
Allora, chiediamo subito, per esempio, a Sergio Rossi, lei una spiegazione, se l'è data, se la può dare, delle ipotesi per cui appunto l'inflazione in Ticino sembra essere più alta rispetto che nel resto della Svizzera?
Ah, concordo con quanto diceva poco fa Stefan Majerans, vale dire che il Ticino ha una frontiera politica a sud, oltre la quale i prezzi sono in generale saliti molto di più, stanno aumentando maggiormente rispetto alla Svizzera, per cui ecco, il produttore, il consumatore ticinese potrebbe anche rifornirsi in Italia, ma ora lo farà sempre meno perché i prezzi in Italia aumentano più in fretta di quanto capita in Ticino, per cui chi vende in Canton Ticino ne approfitta dicendo se il consumatore va a fare la spesa in Italia pagherà più rispetto a 3 mesi, 6 mesi fa, per cui anche in Ticino possiamo aumentare i prezzi, oltretutto cercando di recuperare il ritardo rispetto, giustamente diceva Majerans, a Zurigo dove con la Bahnhofstrasse non solo il caffè costa magari il doppio o anche più del doppio rispetto a un caffè acquistato in Ticino, però ci sono anche altri fattori legati per esempio al fatto che in Ticino ci sono molte più persone in percentuale della popolazione residente che usano l'automobile per spostamenti privati o anche professionali, per cui il costo della benzina che il ticinese deve pagare ogni mese è aumentato maggiormente rispetto a quanto succede in altri cantoni. Oltretutto, in questi altri cantoni della Svizzera a nord delle Alpi c'è una maggiore concorrenza perché io, se abito nel canton Friburgo e vedo che i prezzi aumentano maggiormente rispetto al canton Vaud, vado magari nel canton Vaud a fare la spesa. Rispettivamente, se sono a Berna, posso vedere che nel cantone accanto i prezzi sono saliti meno, per cui mi sposto a fare gli acquisti e dunque i distributori nel commercio dettaglio cercano di fare attenzione per non aumentare rispetto ad altri cantoni troppo i loro prezzi di vendita, per cui questo cerca di calmare un po' l'aumento dei prezzi al consumo.
Ecco, allora, a proposito delle strategie che possono essere utilizzate o che vengono utilizzate dai consumatori per cercare di attenuare un po' gli effetti di questo aumento dei prezzi, vi propongo di ascoltare ancora una seconda clip. Sempre Alice Pedrazzini è andata a sentire questa volta appunto chi stava facendo la spesa.
Le offerte. Prima non è che le guardavi granché, adesso le guardi tutte, se puoi.
Signora, lei ogni mattina la sua spremuta
La spremuta d'arance. E sono aumentate di brutto. Io mi ricordo ancora i 2,90, adesso siamo arrivati a 2,450 kg. Ecco, questo è veramente quest'anno.
Ha senso evidente, cioè se l'approvvigionamento è più difficile da mesi, prima della guerra, mi sembra evidente che i costi sono maggiori.
Sto vedendo la frutta, è allucinante quanto è aumentato tutto quanto. Però si ha bisogno chi non ha la macchina che non va in Italia, si accontenta di qua e via. Diciamo che forse mangi un po' di meno, mangi con più consapevolezza e butti via di meno, questo è garantito.
Vi siete resi conto che sono aumentati i prezzi?
Sì, sono sì, un po' sì.
Su cosa, per esempio?
Non so.
Voi li guardate mai i prezzi?
Non troppo.
Io non ci ho fatto molto caso, però ad esempio mia madre mi ha proprio fatto notare di fare attenzione anche quando si compra tra i vari prezzi, confrontarli un po' perché stanno per forza di cose aumentando.
Lei sta mettendo via la spesa.
Sì.
Adesso ho pagato per esempio 50 franchi.
Sì.
Un anno fa avrebbe pagato lo stesso?
Di meno, di meno. Tantissimo. Quando faccio la spesa faccio il giro di tutti i quattro supermercati, cioè la Coop, la Denel, la Migros e l'Aldi o Lidl.
Questo lo faceva anche un anno fa o adesso lo fa?
No, no, adesso. Quindi vabbè, magari da una parte risparmio e dall'altra consumo benzina.
Quindi abbiamo sentito le voci di chi fa la spesa. Da 20 mesi l'inflazione in Svizzera sta salendo, prima era addirittura negativa. Bisogna tornare indietro nel 1993 per ritrovare dei livelli come quello attuale. Abbiamo sentito persone più preoccupate, persone meno preoccupate, c'è chi magari non si accorge neanche davvero, a meno che non glielo dica la mamma, dell'aumento dei prezzi. Professor Barone Adesi, intorno a noi, se guardiamo all'Europa, se guardiamo agli Stati Uniti, all'Inghilterra, l'inflazione è a dei livelli 3 volte più alti rispetto a quanto si registra in Svizzera. Ci stiamo preoccupando troppo o è davvero effettivamente un problema per, diciamo, quello cui siamo abituati?
Ma è un problema e abbiamo dei gradi di libertà, nel senso che se lasciassimo che il franco si apprezzasse di più, potremmo contenere ancora di più l'inflazione che arriva dalle importazioni. Ricordiamo che metà della produzione svizzera è scambiata con l'estero. E però se facessimo questo rischieremmo che le industrie manifatturiere svizzere subirebbero dei grossi contraccolpi e quindi ci sarebbero dei riflessi pesanti sulla occupazione. E la Banca Nazionale e il governo cercano di seguire una via di mezzo fra non avere troppa inflazione, non avere troppa disoccupazione.
Ecco, a proposito di Banca Nazionale, a proposito di banche centrali, queste hanno aumentato i tassi di riferimento proprio per cercare di frenare l'inflazione. Ritiene che questa sia stata un'operazione opportuna, visto che comunque stiamo parlando di un'inflazione legata a un problema più che altro di offerta, non di eccessiva domanda?
Sì, è una risposta meno soddisfacente di quella che sarebbe stata se l'inflazione fosse stata da domanda. Però è l'unica cosa che le banche centrali possono fare nel breve periodo. Non possono aumentare l'offerta di petrolio o di grano. L'unica cosa che possono fare è contrarre la domanda e aumentando i tassi di interesse, inducendo i consumatori a risparmiare di più. Naturalmente poi c'è il problema di come allocare questi sacrifici fra i vari gruppi sociali.
Ecco, a tal proposito, professor Rossi, per chi già è in difficoltà perché appunto non ha una grande disponibilità economica, i prezzi di prodotti che è obbligato a consumare continuano a salire, il fatto che i tassi di riferimento siano stati aumentati e che quindi appunto costa di più tutto, il prestito costa di più, è qualcosa che lei vede di buon occhio oppure che è rischioso? Il professor Barone Adesi parlava di quanto pesi sulle diverse fasce della popolazione.
Si tratta di una misura che va contro l'interesse generale e che potrà addirittura aumentare i prezzi di consumo maggiormente di quanto osserviamo ora, perché se la Banca Nazionale Svizzera ha aumentato e aumenterà ancora prossimamente i tassi di riferimento nel mercato interbancario, le banche a loro volta ripercuoteranno questo aumento del tasso di riferimento sui tassi di interesse dei prestiti che concedono alle imprese, per cui le imprese che dovranno rifinanziarsi in questo modo presso le banche caricheranno il maggiore interesse che devono pagare sui loro prestiti sui prezzi di vendita dei prodotti, dei beni e dei servizi, per cui a farne la spesa in fin dei conti saranno ancora i consumatori, quelli del ceto medio, del ceto medio-basso in particolare, che hanno già un forte rincaro dei prezzi di consumo con uno stipendio che invece non segue questa traiettoria ma che è fermo al palo, magari anche potrebbe scendere perché c'è una maggiore disoccupazione, per cui le imprese possono dire o accettate un calo degli stipendi oppure dobbiamo licenziare perché altrimenti l'impresa fallisce o deve comunque trasferire una parte delle attività all'estero. E poi oltretutto una parte delle famiglie del ceto medio che ha un debito ipotecario, se prossimamente dovrà rinegoziare l'ipoteca perché viene a scadere, il tasso di interesse sull'ipoteca sarà ben più elevato di quanto era fino a poco tempo fa, per cui anche la spesa per interessi delle famiglie che hanno una propria abitazione aumenterà molto abbondantemente, oltre al rincaro dei premi di cassa malati, tutto questo peserà molto sul ceto medio, sul potere d'acquisto di queste persone, con un calo dell'attività economica, dunque un aumento della disoccupazione e minore entrate fiscali per lo Stato, per cui si va verso veramente una situazione problematica per tutti i portatori di interesse, anche per chi fa finanza.
Ma quindi cosa dovrebbe fare la Banca Nazionale? Oppure è a questo punto compito della politica agire?
La Banca Nazionale non può fare granché, non dovrebbe continuare a alzare i tassi di interesse, ma dovrebbe sostenere la finanza pubblica in chiave espansiva. La finanza pubblica, dunque la Confederazione, ma poi anche i cantoni, dovrebbero mettere dei soldi nelle tasche dei cittadini meno abbienti, riducendo per esempio per questi cittadini la spesa per i carburanti che devono mettere nelle loro automobili per andare a lavorare, oppure dovrebbero permettere di pagare questi cittadini meno premi di cassa malati, dunque aumentare i sussidi di queste persone che hanno bisogno di aiuto. E poi bisognerebbe anche magari ridurre o tagliare il costo per l'uso della rete elettrica che i cantoni fanno pagare a alle persone che usano, che dunque tutti noi che abbiamo bisogno di corrente elettrica, per cui ecco una serie di misure però legate più alla politica che non alla banca centrale. La banca nazionale dovrebbe finanziare la spesa pubblica in questo modo, che altrimenti potrebbe evitare un rincaro dei prezzi troppo elevato.
Proprio a proposito della questione dell'utilizzo della rete, Stefan Meierans, lei l'ha sottolineato più volte, per esempio sulla questione energetica, diciamo l'ente pubblico, che siano i comuni, i cantoni o la confederazione, ha dei margini di manovra, spesso sono dei proprietari delle aziende elettriche o comproprietari, oppure appunto gestiscono l'utilizzo della rete attraverso la quale passa l'elettricità. Lei aveva chiesto formalmente al Consiglio federale di intervenire. Qual è stata la risposta?
Allora, quando lei prende l'elettricità è solamente il 50% che paga per l'elettricità, per l'energia, il resto è veramente l'utilizzazione della rete, quindi questa è una parte molto importante della fattura dell'elettricità. E quindi io ho chiesto formalmente anche prima dell'estate al governo di intervenire, perché adesso i guadagni che si possono realizzare con la rete sono molto troppo alti, l'ho già detto da 2, 3, 4, 5 anni, e adesso formalmente ho chiesto al Consiglio federale di reagire. C'è un potenziale di risparmio tra 250 milioni fino a 400 milioni. Ieri ho ricevuto una prima risposta della consigliera federale Simonetta Sommaruga, che ha detto per il momento non è previsto niente, però io spero veramente che questa questione sta aperto, e sono abbastanza convinto che le discussioni che avremo in autunno e anche in inverno, lo spero che fanno riflettere e rievaluare la situazione, perché adesso soprattutto per esempio la gente che vive solamente con un stipendio AVS, per esempio loro hanno veramente delle difficoltà, si deve trovare soluzioni soprattutto per questa parte della popolazione.
Sicuramente la politica ne discuterà nella prossima sessione autunnale delle Camere. Restando sulla questione rendite ma anche salari, l'Unione Sindacale Svizzera tra l'altro proprio oggi presenterà le sue richieste per quanto riguarda gli stipendi, i salari, ma ha già detto di ritenere necessari degli aumenti salariali generalizzati, dei tagli ai bonus, ma anche un aumento delle rendite pensionistiche. Giovanni Barone Adesi, lei ritiene che un intervento sui salari e sulle rendite generalizzato sia effettivamente necessario e opportuno?
No, penso che sarebbe sbagliato, perché sostanzialmente un aumento dei salari tende ad essere permanente. E come dicevo prima, la situazione dei prezzi è in evoluzione molto rapida, e quello che fanno tutti gli altri paesi e che dovrebbe fare anche la Svizzera è avere misure una tantum. Certamente per i detentori di rendite AVS, le classi in generale disagiate, ma per esempio in Inghilterra adesso c'è anche un pagamento una tantum per i dipendenti bancari, ovvero la classe media. E questo è più conveniente che aumentare i salari, perché un aumento dei salari, come dicevo, tende ad essere permanente e quindi poi porta a costi più alti per tutti.
Sergio Rossi, la vedo scuotere la testa, non è d'accordo?
No, non sono completamente d'accordo con quanto dice il collega Barone Adesi. Per due motivi. Anzitutto, un'impresa qualsiasi versa ogni mese una certa somma sotto forma di massa salariale, supponiamo 10 milioni di franchi in una grande azienda. Questi 10 milioni di franchi non dovrebbero aumentare, perché giustamente altrimenti l'azienda ripercuote questo sull'aumento dei prezzi e consumo, però questi 10 milioni di franchi l'azienda potrebbe distribuirli meglio, vale a dire ridurre gli stipendi troppo elevati della classe dirigente per aumentare di qualche migliaio di franchi gli stipendi delle classi in fondo alla gerarchia aziendale per ridurre anche discrepanze di reddito all'interno dell'azienda. E dall'altro lato bisogna anche ricordare che sono da molti anni che molte persone che lavorano anche a tempo pieno non hanno un vero aumento di stipendio, pur avendo aumentato la loro produttività grazie alla formazione continua, grazie al progresso tecnico e quant'altro, all'esperienza e al loro coinvolgimento presso l'azienda. Per cui andrebbero premiati giustamente, perché un'azienda dovrebbe essere consapevole che versa degli stipendi ai propri collaboratori, ma poi riceve dai collaboratori o da altre persone che lavorano delle entrate grazie alla vendita dei prodotti. C'è un economista famoso polacco oramai morto che disse: i lavoratori spendono nel mercato dei prodotti ciò che guadagnano lavorando e le imprese guadagnano nel mercato dei prodotti ciò che spendono nel mercato del lavoro. Per cui il circuito economico è chiuso in ogni modo, per cui le aziende dovrebbero capire che aumentando lo stipendio del personale, anche quello meno qualificato, questo si sente più gratificato, più coinvolto, più apprezzato, per cui darà ancora di più e in una dinamica positiva per tutti i portatori di interesse, perché poi si sviluppa la creatività, lo spirito critico e l'azienda cresce in questo modo, in maniera organica e strutturata.
Bene, allora vedremo, purtroppo siamo al termine di questa puntata, vedremo nei prossimi mesi se sarà lo Stato ad intervenire, se saranno le imprese a intervenire, insomma se si riuscirà a frenare questa salita, questo aumento dell'inflazione. Io ringrazio molto i nostri ospiti per essere stati con noi, ringrazio anche Fabio Bosia per la regia audio e Feliciano Pavlovski per quella video. Modem torna lunedì da parte mia e della redazione, buona giornata.